ritorno di un punto fondamentale che distingue il buddismo tibetano da tutti gli altri buddismi possibili, o da anche tutte le altre dottrine filosofiche o religiose. Cioè, tutte queste dottrine sono finalizzate in qualche modo al controllo degli istinti, al controllo delle emozioni, alla modulazione delle emozioni. Ovviamente anche il buddismo tibetano è finalizzato a questo, però il buddismo tibetano ha una sua particolarità nel riconoscere che il nirvana o l'illuminazione si possono ottenere solo esclusivamente se si conosce la reale natura dei fenomeni, che è una natura illusoria, interdipendente e impermanente. Vale a dire, non esiste nessuna cosa che in se stessa abbia l'essenza per esistere. Per cui, di conseguenza, ogni cosa dipende da un'altra, e perciò non ha un'esistenza inerente. Se uno capisce questo per quanto riguarda il proprio sé e i fenomeni, allora può raggiungere attraverso le quattro qualità, può raggiungere un livello, una dimensione diversa che può portarlo a quello che noi chiamiamo, poi i maestri chiamano, l'illuminazione. Praticamente non bisogna mai osservare razionalmente, non bisogna mai misurare, non bisogna mai dividere, non bisogna mai interpretare. Tutto questo è una cosa difficilissima da fare quando noi siamo nella vita quotidiana, ma è possibile farlo nella meditazione. Ma non nella meditazione quella indicata dai sutra, cioè la meditazione della calma divorante, o anche meditazioni estremamente valide e estremamente rispettabili, quali la vipassana, per dire, no, ma una meditazione che sia una meditazione su quello che si chiama il corpo vajra. Il corpo vajra, vale a dire il corpo sottile che si ottiene attraverso una visualizzazione in una condizione di calma divorante, con tecniche particolari che portano alla emergenza spontanea, si dice senza sforzo, senza scopo, di questo famoso corpo vajra, cioè il corpo sottile che è legato ai venti, che si chiamano appunto prana in sanscrito e olum in tibetano, però non è la stessa cosa, perché il prana è quello che c'è intorno a noi, e per loro il prana, per l'indù, il prana che qua entra dentro di noi, invece per i tibetani il lune è qualcosa di diverso, perché rappresenta questo spirito vitale, questa grande entità spirituale, che però è legata strettamente al sistema della mente. Perciò non di lun solo si può parlare, ma si deve parlare di sem lun, di mente vento, che sta insieme come il cavaliere sta sopra il suo cavallo. Però questa cosa dei venti non sarebbe da sola possibile se non ci fosse il luogo dove i venti scorrono, e sono i canali laterali, le famose nadi, che appunto sapete si chiamano Ida e Pingala, oppure Chioma e Roma, e il canale centrale che si chiama o Sushumna o Avadutti, io preferisco chiamare Avadutti come lo chiamava il mio maestro, o Sabuma, come si chiama in tibetano, che vuol dire il canale del centro, il canale centrale. Però la differenza tra i nadi e l'Avadutti è che l'Avadutti, in una posizione discendente, quando le energie sono raffinate, deve essere sempre puro, non deve essere inquinato da niente. E puro significa non che non guarda le gambe delle signorine, e puro significa in stato originario, cioè così com'era la mente, originariamente, la mente luce. Ora, questi canali, questo sistema infinito di canali, 72.000, ma vuol dire un numero infinito, sono tre principali che servono a veicolare delle gocce di energia che si chiamano in sanscrito bindu e in tibetano si chiamano appunto il tilè,
cioè ma la mente dei bambini può essere definita come mente originaria, la mente dei bambini.
Dipende, perché la mente originaria si riconosce solo in uno stato limite. Ora, in un bambino che è frutto di una reincarnazione, supponiamo del turco, per dire, questo è possibile che accada. È difficile in un bambino normale che possa arrivare allo stato limite così, perché lo stato limite non è che si ottiene con lo studio o con la conoscenza. È semplicemente la conoscenza superiore in cui la mente di saggezza e la mente del cuore si fondono in un'unione inscindibile, e questo può avvenire solo se tu capisci l'estrema illusorietà di tutto e l'estrema inconsistenza di tutti i fenomeni. Come dice il grande maestro Huinheng, da quale ho imparato tantissimo, il sesto patriarca del buddismo Chan, il buddismo cinese, dice che un illuminato, quando sente il battito di una sola mano, capite? Il suono del battito di una sola mano, voi capite bene, è qualche cosa, si chiamano koan questi, no? Cioè sono paradossi, però per spiegare come il livello da raggiungere è un livello che va oltre quello che è il nostro mondo. Questo mondo, diciamo, è il mondo degli accadimenti, il mondo convenzionale degli accadimenti, cioè quello in cui io sono venuto con Claudio, per dire, in automobile, me ne andrò alla mia casa accompagnato da Claudio, dove in questo momento Angela sta scrivendo, voi state ascoltando, cioè questo è il mondo degli accadimenti, o se preferite degli eventi. Però ci esiste qualche cosa oltre questo universo, che non è assolutamente infinito, è qualche cosa che nasce, voi potete capire, non può essere certamente infinito. Esiste qualche cosa che è al di là di questo universo, in una, diciamo, qualche cosa che possiamo definire orizzonte, ben sapendo che non esiste nessun orizzonte, ed è questa cosa che definiamo l'orizzonte degli eventi. Cioè qualche cosa che separa questo mondo degli accadimenti o degli eventi da altre dimensioni, quelle appunto che esistono, per dire, al di là, per esempio, dei buchi neri, dove si supera la linea sottile dell'orizzonte degli eventi, dove anche la luce risulta intrappolata, no? Ora, questo mondo che noi vediamo è un mondo illusorio, ma fa parte di un universo che è finito e non è il solo universo che esiste. E ci sono tanti universi che, diciamo, insieme costituiscono il cosmo. Quello sì che probabilmente è infinito, ma non lo sa nessuno. Come possiamo sapere che questo non è il solo universo che esista? Lo passiamo dalla fisica quantistica, su quale oggi non mi perderò. Però, che quando faremo il Namrim, metterò così, spiegherò qualche passo del Namrim con la fisica quantistica. Cioè, quando noi facciamo un esperimento e non osserviamo, non misuriamo, non dividiamo, non discriminiamo, succede che questi elettroni spariscono da questo universo. Ovviamente, se non sono in questo universo, devono andare in un altro universo, non è che possono andare chissà dove. E invece, quando noi facciamo un'operazione diversa, misuriamo, osserviamo, dividiamo e discriminiamo, rimangono sempre in questo mondo. Cioè, praticamente, la ragione per cui noi rimaniamo in questo mondo è usare semplicemente la mente razionale. Certamente la mente razionale è una mente importantissima, la chiamiamo mente di saggezza, non a caso, vero? Non a caso, io sono uno che ci ha vissuto con la mente razionale tutta la sua vita. Il più grande, il mito più grande che ho sempre avuto è il famoso filosofo tedesco Immanuel Kant, no? Che appunto parla della critica della ragion pratica, della critica della ragion pura, proprio della centralità della mente razionale. È noto il suo famoso nella critica della ragion pura, quando lui paragona tutte le cose che la mente non razionale potrebbe fare, quando si affida al soprasensibile per correre qualche cosa che non può essere misurato, lui la chiama l'anima, Dio. Lui dice: senza dubbio chi si avventura in quei campi è sicuro di uscire dall'esperienza e perciò di non essere contraddetto dall'esperienza, ma costruisce solo, diceva lui, castelli di carta. Ricorda la colomba che, levandosi in libero volo, trova l'attrito dell'aria e dice: ahimè capina, quanto volerei meglio se non ci fosse questo attrito. E non sa chi le resiste, è proprio ciò che la tiene in volo. Perciò non bisogna mai abbandonare ovviamente la razionalità. Infatti noi, la nostra dottrina è fatta da monaci razionali, anzi razionalisti, estremamente attaccati a questa razionalità, se mi posso consentire, anche troppo attaccati alla razionalità. Ma tutti quelli che hanno studiato profondamente la dottrina sanno che non si abbandona la razionalità, ma la si sospende, come appunto in quel famoso esperimento di fisica quantistica. Cioè tu sospendi la razionalità e in quello stesso momento compare l'altra parte fondamentale di noi, che è la mente del cuore, che non è soltanto l'intelligenza emotiva, ma è qualche cosa che è contestuale a questo universo. Ed è questa la cosa incredibile. Dopo che tu hai lasciato hai abbandonato le passioni, non ti identifichi più, in altre parole, con la paura, con la rabbia, con l'odio, hai riconosciuto l'estrema caducità di tutte le cose, hai riconosciuto la interdipendenza di ogni fenomeno e massimamente la non inerenza del sé, in quel momento sorge incredibilmente qualche cosa che non penseresti mai che sorga, ed è la compassione. Perché quello nasce appunto da una cosa che esiste, ed è la schiuma quantica, in cui appunto si vede poi la presenza in questo universo e in chissà quanti altri universi possibili di onde di vibrazione che, unendosi e disunendosi, costituiscono questo mondo apparente. Però queste vibrazioni sono essenzialmente vibrazioni di energia, cioè energia di compassione. Praticamente la differenza che c'è tra il corpo apparente e il corpo vagina, cioè il corpo sottile, è rappresentato dal fatto che uno è fatto di materia e di energia, invece il corpo vagina è fatto solo di energia. Per cui è una differenza completa, e questa energia è un'energia pura, non più trasformabile. Voi sapete che secondo la dottrina, adottata poi ovviamente dalla fisica quantica, quello che mantiene tutto è la famosa equazione E uguale a mc al quadrato, no? Cioè materia moltiplicata per il quadrato della velocità della luce, il che in altri termini più semplici significa che materia ed energia sono due cose intercambiabili, cioè dalla materia nasce l'energia e dall'energia può nascere la materia. Però diciamo c'è stato un momento che dalla sola energia è nata la materia e non c'è stata una trasformazione diversa, per cui bisogna ritornare a uno stato di energia originaria. E questo stato, quando hanno, sono andati a vederlo, perché ha lasciato tracce di sé, no? Abbiamo prove in questo universo di quello che è stato. Adesso non vi posso dire quali, ma fidatevi che esistono. Se avete interesse a approfondire l'argomento, lo approfondirò. Questo, quando sono andati a vedere, ce ne accorti che non era una qualche cosa che loro pensavano fosse, ma era un fluido. Infatti questa è la definizione che anche gli antichi maestri davano del nostro corpo fluidico, no? Fluidico, che è una cosa diversa da un corpo di un'energia semplice, perché il corpo fluido si può espandere, si può contrarre, si può condensare, si può sublimare, si può trasformare, capito? È qualcosa di estremamente dinamico, estremamente dinamico. Ecco perché il corpo fluidico è legato, capito, a tantissime possibilità che si hanno nel nostro corpo di trasformarsi rapidamente da una situazione ad un'altra. Ad esempio, il cosiddetto displacement, vuol dire il cambiamento rapido di uno stato, può essere portato anche in termini rapidi, cioè addirittura in condizioni, si dice, infradiane, no? Un tempo si credeva che il sistema genetico influenzasse il nostro organismo, ci fosse un ritmo legato al giorno circadiano, un altro ritmo circummensile, un altro ritmo circumannuale. Invece abbiamo visto che si può trasformare in maniera infradiana, cioè si può trasformare ad ora, a de minutos, proprio in un momento. E questo può avvenire grazie alla profonda fluidità che esiste dentro di noi. Purtroppo questo può avvenire però in senso di crescita e di cambiamento di dimensione e di conseguenza di guarigione, e in senso purtroppo della disarmonia e della malattia. Per cui è importante tenere il corpo fluidico, il corpo vagina, sempre estremamente puro, e questo è possibile soltanto con la meditazione tantrica. Non basta la meditazione basata sul sutra o la meditazione in profondo raccoglimento, ci vuole la meditazione che sia essenzialmente una meditazione di luce, che permetta la trasformazione alchemica dei bindu, cioè dei tilee, sia del tilee che diciamo che è rappresentato così simbolicamente dalla goccia spermatica, il tilee bianco che resta sul chakra della corona, né diciamo il tilè rosso, che invece è il tilè dell'accrescimento rosso, no? Che si trova simile al sangue materno nel chakra segreto. Ma diciamo questa trasformazione deve avvenire nell'unione di queste energie in un profondo cambiamento alchemico che porti queste energie ad essere quello che in effetti sono, soltanto ed esclusivamente energie di luce. Solo se questo accade si può avere una vera trasformazione su un piano mentale o su un piano di guarigione profonda, e questo può avvenire solo se alla fine si forma tra i vari tilee, sia il bianco che il rosso e delle volte anche il nero, ma adesso non approfondiamo troppo questo argomento, si deve formare un tilè che noi chiamiamo un tilè indistruttibile, una piccola pallina, un piccolo puntino infinitesimo, ma più luminoso quasi di tutto l'universo esistente. E questo tilè è l'essenza di tutto quello che noi portiamo da questo mondo in un altro mondo, da questa dimensione in un'altra dimensione. E questo, diciamo, è possibile verificarlo già in questo mondo, perché attraverso la meditazione tantrica è possibile esperienziare questa situazione, come è possibile farlo attraverso lo stato ipnagogico, sia lo stato di passaggio tra la veglia e il sogno, che è lo stato più comune nel quale questo si verifica, o talvolta in certe situazioni tra lo stato di passaggio tra il sonno e la veglia, oppure lo stato orgasmico. Però sono, diciamo, induzioni sempre legate al corpo grossolano che devono indurre la libera produzione delle sole energie che contano, cioè l'energia del corpo vagina, che è essenzialmente un'energia di luce, cioè l'energia condensata di quello che è la chiara luce figlio, quella che noi portiamo pellegrini in questo mondo, e che uniremo alla chiara luce madre, quella che è sempre stata e sempre sarà, e che per noi rappresenta un concetto, diciamo, soltanto da intuire in uno stato di limite, ma difficilissimo, difficilissimamente da comprendere, proprio prendere con, perché è come così con un ditale pretendere di raccogliere l'acqua dell'oceano, è proprio incomprensibile. Però nonostante tutto, in quel ditale c'è l'essenza, se così possiamo dire, comunque c'è il succo, c'è il tutto quello che è, di quello che è quell'universo che noi, a cui non possiamo accedere direttamente per capirlo, ma in cui possiamo assimilarci, possiamo miscelarci, possiamo unirci, purché riconosciamo di non avere una identità come io. È come se in un ciclo continuo dall'Oceano Indiano, diventando nuvole, essendo trasportati sull'Himalaya, da lì siamo gocce di pioggia, scendiamo sulle sorgenti di Brahmaputra, diventiamo una goccia di quel fiume e pretendiamo di distinguerci tra le gocce di questo fiume. È impossibile, un'operazione che noi tentiamo di fare e che ci può portare solamente a uno stato di grandissima sofferenza. Noi dobbiamo capire che purtroppo per chi ragiona, diciamo, con un background come il nostro, fatti così, cioè dobbiamo accettare la realtà per quello che è. Siamo nient'altro che una parte del tutto, e se solo noi riuscissimo a capire, accettare questo senza sofferenza, supereremo tutti gli attaccamenti, tutte le discriminazioni, tutte le non saremo più vittime dell'ignoranza, e come tale non saremo vittime né dell'odio, né dell'attaccamento, né della paura e di tutto l'altro piacevolezze che costituiscono questo nostro mondo. Il buddismo tibetano è l'unico che offre questa via, perché gli altri, lo prendo per esempio quello che ho letto la Mazoppa, quello che ho letto in Geshe Champan Gyatso, quello che ho letto da Pavonka, eccetera, è l'unico veramente che ti offre questa possibilità, perché secondo Geshe Champan Gyatso, che io ritengo uno dei più grandi maestri che abbia sentito e conosciuto, lui dice: voi potete percorrere migliaia di eoni, che sono misure di tempo grandissime, recitando il sutra, riuscirete a star meglio, ottenere anche talvolta la liberazione nel palmo della mano, però senza dubbio non riuscirete ad arrivare né al nirvana né all'illuminazione se non in migliaia di eoni. Invece anche in una sola vita, anche partendo da condizioni disagiate, anche essendo pieni di fango, voglio dire, si può invece, attraverso questo metodo che adesso, quando faremo il RIM, percorreremo, ma stiamo cercando di costruirlo piano piano, possiamo non pensare di avere il corpo sottile, ma essere il corpo sottile, il corpo vagina. Questa è la cosa essenziale. Se non siamo quello, ovviamente possiamo essere tantissime altre cose, tutte cose rispettabilissime, però non riusciamo a raggiungere quel livello che solo col quale possiamo permettere di assimilarci con la chiara luce madre. Come, e quando gli andremo incontro, anziché andare incontro ad essa, come dicono i maestri, come un bambino che tende la mano verso la madre, noi ci gireremo da un'altra parte e passeremo oltre e percorreremo di nuovo un'altra esistenza sempre più piena di problemi, difficile, perché noi siamo legati a questa esistenza, noi viviamo in questa dimensione, solo che non la capiamo e di conseguenza siamo costretti alla sofferenza, perché questa esistenza è piena di malattie, piena di disagi, piena di dolori. Ma anche chi non ha malattie, chi non ha disagi o altre cose, voi credete che non abbia sofferenza? La sofferenza è vivere, la sofferenza è vivere, la sofferenza è vivere. Molti dicono, ah, ma io sto benissimo, e magari hai 20 anni in questo momento e tanti saluti. Però credetemi, credetemi, io ho letto importantissimi contributi di biologi molecolari, di studiosi della mente biologica e compagnia bella. A un certo punto in tutti noi, a una certa età, esiste l'istinto della morte, no? Cioè quasi vogliamo andarci da questo pianeta. Molti dicono, ah, io voglio restare quanto che sia. Non è così, non è così. E anche quella è un'illusione che fa solo soffrire. Persona, per favore.
È 21.
Ci sono domande?
Sì, volevo dire, la voce alta per lui, la sospensione della razionalità, che vuol dire comprendere tutto, il giudicare, il misurare, il considerare, non è il dimenticarsi l'io, perché non, questa sera non l'ha citato, l'io, il dimenticarsi dell'io.
Sì. Non è che sia dimenticarsi, voglio dire, è proprio come lasciare qualche cosa che non esiste. Non è proprio dimenticare qualche cosa, perché quella cosa esiste solo nella nostra mente, ma in sé non esiste. Per cui sospendere quella razionalità, vuol dire, è una cosa che io cercherò di spiegare in un'altra occasione, ma noi partiamo sempre dal presupposto che l'io esista, e di conseguenza tutto quello che noi facciamo di razionalità, di pensiero, di emozioni, sensazioni, percezioni, noi riferiamo sempre a un io. Perciò non riusciamo noi a capire questa cosa, perché noi dovremmo considerare invece il sistema vettoriale, vettoriale. È come se avessimo, non so, alla festa di Sant'Elena, per dire, un carro trascinato da prima 8 buoi, poi 4 buoi, poi 2 buoi e poi un bue. Noi vediamo quel bue e crediamo che sia lui il conduttore di questa cosa. Invece sono tante componenti, si chiamano scanda, e che sono loro, credo che veramente veramente esiste in questo universo convenzionale. Quando noi parliamo di in tibetino, in sanscrito, corpo, si dice kaya, infatti si dice vajra kaya, il corpo vajra, no? E questi kaya, voglio dire, sono quelli stessi del sambhogakaya, del dharmakaya, capito, del dimanakaya, sono tutti corpi, ma corpi non è che significa un corpo che appartiene a un io. Quel corpo è il momentaneo custode di energie vettoriali che ci, con il quale attraversiamo questo mondo. E questo stesso corpo non ha una sua vera integra formazione. Ripeto ancora, una volta gli atomi della mia mano destra potrebbe derivare da una supernova molto diversa da quelli degli atomi della mia mano sinistra. Siamo polvere di stelle, voglio dire, non sempre si vede perché siamo coperti dal fango, ma restiamo sempre polvere di stelle. Se portassimo all'incandescenza la crosta terrestre e aggiungessimo un milione di volte in più di idrogeno ed elio, vedremo che c'è una perfetta coincidenza con la composizione delle stelle. Capito? Quella composizione delle stelle è stata scoperta da una grande scienziata, che segno ormai una delle persone che più io ammiro, è una scienziata inglese, negli inglesi non è che ammiro tante cose, ma questa scienziata merita davvero di essere ammirata. Si chiamava Cecilia Payne, ed è quella che appunto ha scoperto la composizione delle stelle. Questa Cecilia Payne era una ragazza inglese che era andata a sentire una conferenza di Sir Eddington, che il fisico che per primo ha dimostrato la teoria della relatività di Einstein, e aveva deciso di studiare l'astronomia. Non era permesso, incredibilmente, alle donne in Inghilterra, immaginatevi, in Inghilterra, in Italia era molto peggio, nel 1900 o 1911, quando questo avvenne, di studiare le scienze esatte, chiamiamole così. Allora lei prese il transatlantico e andò in America, dove ad Harvard il professore Pickering aveva invece ammetteva alle donne ai corsi di cose, e aveva messo vari tipi di donne, voglio dire, che studiavano argomenti diversi, e ad esempio una di queste, Henriette Swan Leavy, ha scoperto il modo di calcolare le distanze dell'universo, misura che ancora usano gli astronomi a tutt'oggi, no? Un'altra ha studiato 256.000 stelle, classificando tutte le stelle secondo la loro brillantezza. E questa appunto Cecilia Payne, la Jump Canyon si chiamava l'altra, Cecilia Payne ha scoperto la composizione delle stelle, dimostrando che noi siamo nient'altro che polvere di stelle. E la sua tesi di dottorato, si dice, o di PhD, dando un altro termine, è la cosa più bella che un essere umano possa leggere nel campo delle scienze esatte, col quale mise tutte le sue competenze, nel quale ha messo le sue competenze di fisica teorica e di fisica atomica, mettendo tutte le basi della moderna astrofisica. E questo libro sarebbe bello leggerlo, si trova con difficoltà, ma su internet c'è, si chiama Stars Atmosfere Stellari, del 1923, ed è un libro di una bellezza straordinaria. E pensate che nessuno gli aveva prestato fiducia, tanto che il presidente degli astronomi americani aveva bocciato la sua tesi dicendo che erano assolute fesserie. Dopo 4 anni si è dovuto ripetere, a suo merito c'è da dire che ha riconosciuto alla Payne che la scoperta era la sua, però la Payne è importante in qualche modo nella mia storia e nella storia del buddismo tibetano, perché per la prima volta c'è questo rapporto fra noi e la luce, perché le stelle non sono altro che ovviamente luce, no? Luce. Nel quale noi ci trasformiamo come polvere di stelle e diventiamo con la nostra morte un'altra piccola parte di questo ciclo continuo. Perciò quell'io è solo nella nostra mente. Siamo stati educati a questa cosa, sono le nostre madri le uniche che si prendono il peso di tutta l'educazione, non perché i padri non siano responsabili dei disastri che accadono, ma le madri purtroppo fanno il caregiver, cioè il portatore di attenzione, perché sono le uniche che hanno il coraggio e la voglia di farlo. E queste sono quelle che poi ti dicono com'è questo mondo convenzionale, tanto che in sanscrito la parola mamma deriva dalla radicale ma, che significa misura di tutte le cose, perché la mamma che ti dice questo è quello, quello è quello, quello è quell'altro. Perciò in un mondo di cacciatori e di accoglitori cosa volevate fare? Che si parlasse di questo? Ovviamente tutti discutevano sull'individualità, sul destino che dovevi avere, sull'orgoglio che dovevi avere per questa cosa, sulla morte che interessava il corpo fisico ed era quella. E perciò siamo stati educati in questo modo. È difficilissimo per noi liberarci di questa cosa, perché siamo sempre stati così. E milioni di anni, da quando, diciamo, circa, non si sa bene, ma lì circa, tenete conto che possiamo comunicare gli uni con gli altri circa 1.500.000 anni. Ne abbiamo prova perché il centro della parola, il centro di Broca, lascia un'impronta sull'osso. Perciò prima di 1.500.000 anni non c'era. Ma, diciamo, l'Homo sapiens, diciamo, possiamo dire, va nella migliore ipotesi 1 milione di anni. Naturalmente nessuno si occupava altro che di insegnare i rudimenti della caccia e delle cose. Perciò siamo rimasti in questo mondo convenzionale così. Il primo che, diciamo, ha cercato di capire che le cose non erano così è stato un filosofo greco, voglio dire, no? Dobbiamo a lui tantissime cose. Però questo filosofo greco è vissuto dopo il Buddha. Noi ne abbiamo conoscenza attraverso il filosofo greco. Ma, voglio dire, non è che se voi leggete il primo romanzo che sia mai stato scritto nella storia umana, si chiama Gilgamesh di Ur, che racconta tutta la storia di questo eroe, semidio, vuol dire uno che in cui i grandi, così, visitatori di questo mondo più nazionali sono miscelati con degli esseri umani, lui va a correre dovunque e per primo racconta la storia che poi la Bibbia copia, che è la storia di Noè e dell'Arca, no? Prima ne parla di questo, così che a 6.000 anni fa si vede già il senso profondo di credere che ci sia un io, ma che forse dietro c'è qualche cosa di diverso. Dice come in uno specchio, come in enigma, per cui non è che sia così sicura la concezione dell'io nemmeno in questo. E la prima poetessa che l'umanità abbia mai avuto è una principessa accadica, che dimostra che l'uomo aveva un grande contributo alla storia umana, si chiamava Enedoan, ma nessuno se lo ricorda in nessun modo, e domandatevi poi perché, che circa 4.000 anni prima di Cristo, nel Medio Oriente, scriveva delle poesie bellissime nelle quali esisteva questo senso. Sono piccoli frammenti, scritti con la scrittura su pietra, no? Di conseguenza, però già si capisce che qualcuno, qualche mente superiore, ha già capito che le cose non sono così come sembrano. E che tutto, diciamo, è illusorio, un'apparenza. Lei si rivolge a Venere, ad esempio, no? Si rivolge a Venere. La stessa Venere, per esempio, può essere espressione di questa cosa. Quando ero piccolo non si diceva altro che questo pianeta bellissimo, lo vedete quando voi è uno dei, è la cosa più brillante che esista nel cielo, no? Infatti molti erroneamente lo cambiano per una stella, non è una stella, ovviamente è un pianeta che la mattina appunto porta la luce, e guarda cosa strano, lo chiamano Lucifero, incredibile, e la sera appunto quando si annuncia che c'è il tramonto, lo chiamano Vesper, no? Vesper, come i latini chiamavano la sera, dice meglio, meglio, quindi Vesper Seus Meat, nessuno sa cosa porta la sera. Ecco, questa Venere che voi vedete nel cielo è una luce meravigliosa. Quando ero piccolino diceva che c'erano i venusiani che sarebbero venuti a conquistarci, compagni miei. Sembra bellissimo, vero? È un inferno terribile. Quella luce deriva dalla condizione di miasmi incredibili, sulfuri che costituiscono la atmosfera di questo pianeta, con un calore inenarrabile di più di 450-500 gradi, ci incenderebbe all'istante. Perciò, capito, ci vede, vediamo questa cosa, noi sembriamo un piccolo puntino blu, lo chiamava, come si chiama, vabbè, te lo ricorderò, un piccolo puntino blu, e invece siamo un pianeta ricco di vita, ricco d'acqua, eccetera. Quell'altro sembra un'altra stella, e invece è un inferno. Perciò anche quello, niente come appare. E la mattina, se voi guardate verso l'orizzonte, vi sembra di vedere il sole, quel sole non c'è affatto in quell'orizzonte. Comparirà ben più tardi quando voi lo vedete. Tutto è un'illusione, tutto diventa chiaro quando solo si studia o si osservano i fenomeni. Ma poi ci lasciamo trasportare dalle nostre emozioni, dalla paura di dover morire, dalla paura di identificarci con quello che noi proviamo. Quello che è un piccolo puntino blu si chiama Carl Sagan, è uno dei più grandi astronomi che sia mai, infatti era un grande divulgatore, uno che ha dato la sua cosa. La prossima volta, se mi ricordo, se Angela sarà così gentile, vi leggerò che cosa lui ha fatto scrivere nella Voyager di questo mondo, no? Quando lui ha avuto quest'idea che quando l'astronave Voyager stava per abbandonare questo sistema solare, ormai non si vedeva più nulla, si vedeva un piccolo puntino blu, lui ha voluto che la telecamera fosse girata verso questo puntino blu, e appunto vi leggerò quello che scrive. E questo puntino blu per cui noi ci uccidiamo, facciamo violenze, i nostri generali si sono riempiti di gloria, una cosa, se voi la guardate in quella fotografia, veramente incredibile, qualcosa di invisibile. E noi crediamo di essere qualcosa o meglio qualcuno. Noi invece siamo solamente una piccolissima parte, ma non per questo meno preziosa, di una entità di luce che costituisce la mente universale. Cioè praticamente noi siamo importanti per questo universo, noi, anche noi poveri esseri umani, in questa stanza e in tutti gli altri posti di questo pianeta, perché noi siamo la vera mente pensante di questo universo. Siamo una catena di menti pensanti, siamo l'universo che pensa a se stesso, ma non pensa il nostro io, pensa a se stesso, appunto, o meglio il cosmo che pensa a se stesso. Ecco, se in quest'ottica riusciamo a superare le nostre piccolezze, forse sarebbe un grande risultato. Ecco perché io a tutti i bambini che conosco, quando posso permetterlo, regalo un piccolo telescopio perché loro guardino questo verso il cielo, abbandonando le miserie e le piccolezze di questo nostro piccolo puntino blu. Va bene? Facciamo la meditazione adesso.